Buonasera a tutti, iniziamo la seduta della prima commissione consiliare. Oggi è il 23 aprile 2024 e sono le 15:33. Ringrazio tutti i presenti commissari, ringrazio la segretaria Jane Vitale e ringrazio l'assessore Elisabetta Ugolinelli.
Buonasera.
La dirigente Michela Marchi e la responsabile del servizio, ma non si dice così. Sì, la responsabile del servizio, la dottoressa Isenia Fiorani. Del procedimento, ecco, io volevo dire la responsabile del procedimento, la dottoressa Isenia Fiorani. Grazie. Allora, facciamo la verifica delle presenze. Allora, vedo quindi Bagatti Federica presente, Barbetti Rita presente, Betti Barbara presente, Bortoletti Michele presente, Fantauzzi David presente, Flagello Daniela presente, Galligari Giuseppe assente e mi ha mandato la giustificazione, diciamo, ecco. Gammarota Mario è assente, Lini Domenico presente, Malaridotto Mauro presente, Polli Riccardo presente, Sigismondi Elia assente e Silvestri Francesco è sostituito dal consigliere Pizzoni Luciano che è presente. Allora, ci sono delle comunicazioni? No, tranne che questa sarà l'ultima seduta di commissione per questa legislatura, salvo imprevisti. Ti contenti, no? Ok, allora, quindi vado con la lettura dei punti all'ordine del giorno. Allora, punto 1, approvazione verbale della seduta del 2 aprile 2024. 2, proposta di Consiglio Comunale numero 29 del 18/4/2024, approvazione delle tariffe della tassa sui rifiuti, Tari, anno 2024. Proposta 3, proposta di Consiglio Comunale numero 28 del 4/4/2024, approvazione del rendiconto della gestione per l'esercizio 2023, ai sensi dell'articolo 227 del decreto legge numero 267/2000. Tutta la documentazione, come vedete, è corposa e presente qui sul tavolo, quindi presso la Segreteria Generale in copia cartacea ed informalmente consultabile anche nella cartella amministrazione della prima commissione consiliare. Allora, procediamo con l'approvazione del verbale della seduta del 2 aprile 2024. Bagatti Federica, Betti Barbara, perché ho saltato Barbetti Rita, Bortoletti Michele, Fantauzzi David, Flagello Daniela favorevole, Galligari assente, Gammarota è assente, Lini Domenico, Malaridotto Mauro, Polli Riccardo, Sigismondi Elia assente, Silvestri Francesco, Pizzoni Luciano. Pizzoni Luciano. Ok, allora sono
9 favorevoli e un astenuto
approvato. Ok, 9 favorevoli e un astenuto. Buonasera consigliere Gammarota che entra in questo momento. Quindi attualmente siamo 11 presenti. Allora procediamo con il secondo punto all'ordine del giorno, proposta di Consiglio Comunale del 29, numero 29 del 18/04/2024, approvazione delle tariffe della tassa sui rifiuti, Tari, anno 2024. Passo la parola alla dottoressa Ugolinelli.
Grazie Presidente. Allora, come già spiegato nel 2022 ed anche nel 2023, con delibera numero 363 del 2021, ARERA ha definito il metodo tariffario per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 per il calcolo delle tariffe della Tari. L'MTR2 prevede una programmazione pluriennale del PEF. Il PEF, che è stato costruito per il quadriennio 2022-2025, prevede aggiornamenti biennali e anche infraperiodali, qualora ARERA o l'ente territorialmente competente lo ritengano necessario. I PEF approvati per il quadriennio 2022-2025 sono stati revisionati sia nel 2023 che nel 2024. Nel 2023 vi è stata la revisione dei PEF per la procedura di riequilibrio, i cui effetti dureranno fino al 2027. Si ricorda che VUS ha inoltrato ad Auri l'istanza di riequilibrio per superare una comprovata criticità di ordine economico e finanziario a seguito della pregressa mancata copertura tariffaria negli anni precedenti il metodo MTR. Anche nel 2024 si è reso necessario aggiornare di nuovo i PEF approvati nel 2023, in quanto nel mese di agosto 2023 ARERA, con propria delibera numero 389 del 2023, ha stabilito di rivalutare i PEF nel periodo regolatorio 2022-2025 con i tassi di aggiornamento monetario per gli anni 2023 e 2024, rispettivamente del 4,5% e dell'8,8%. In virtù di quanto sopra esposto, per il 2024, a causa dell'applicazione delle disposizioni della delibera ARERA di agosto 2023, vi sarà un adeguamento delle tariffe della Tari nei limiti del tetto massimo del valore dell'incremento che Auri ha fissato intorno al 9% per tutti i comuni del subambito 3. In sintesi, per il 2024 il valore finale del PEF approvato da Auri ammonta ad euro 14.985.242, di cui euro 8.618.055 per coprire i costi variabili ed euro 6.367.187 per coprire i costi fissi. Quindi il piano Tari 2024 sarà pari ad euro 14.985.242, quello del 2023 era pari ad euro 13.735.327, cioè un incremento percentuale che poi è quello che è stato deliberato da Auri pari al 9,10%. Tale entrata sarà utilizzata per il compenso da pagare a VUS S.p.A. per l'importo di euro 12.922.244, parliamo di un importo IVA compresa, e la parte restante pari ad euro 2.062.998 sarà utilizzata per i costi interni dell'ente. Si evidenzia che dal totale del costo del servizio, che per il 2024 ammonta ad euro 14.985.242, vanno operate delle detrazioni previste da una specifica determinazione di ARERA. Pertanto, ai fini della determinazione delle tariffe, all'importo di euro 14.985.242 va detratto l'importo di euro 57.421,85, che è il contributo MIUR per la Tari degli istituti scolastici, e l'importo di euro 52.800, che è la quota stimata delle entrate provenienti da attività di recupero all'evasione. Quindi, concludendo, le tariffe Tari dovranno essere determinate per realizzare l'entrata di euro 14.875.020. L'amministrazione quindi però ha stabilito di non far gravare sulle famiglie, cosa molto importante, il peso dell'adeguamento tariffario, prevedendo un incremento che andrà fra il 2 e il 4%. Invece il 13% sarà l'incremento sulle utenze non domestiche. Considerate anche che le imprese, coloro che hanno partita IVA, deducono la Tari, quindi diventa un costo deducibile, quindi l'impatto ovviamente è inferiore, perché sul reddito poi si paga mediamente dal 25 al 30%, quindi l'impatto sarà notevolmente più basso.
Grazie Assessore. Possiamo, allora, a parte, ecco, abbiamo anche, grazie per l'esposizione della pratica all'assessore, e poi abbiamo anche la disponibilità della dottoressa Senia Fiorani per eventuali approfondimenti. Possiamo aprire il dibattito? Vuoi fare un intervento?
No.
Esatto. se c'è bisogno di chiarimenti per in merito. Magari, ecco, prego ai colleghi un attimo. Grazie. Prego, consigliere Fantauzzi.
Sì, prima di fare l'intervento, una domanda, se è possibile. In questo anno che ci separa dall'ultimo, diciamo, revisione della Tari, quanta parte di evasione abbiamo recuperato? Nel senso che quanto rispetto a quello che era stato messo in preventivo, quanto abbiamo recuperato della parte evasa, diciamo?
Sì.
Sì, allora, ovviamente noi sappiamo che diciamo c'è un'evasione, diciamo, di bilancio e un'evasione non a bilancio, nel senso che quelle che noi per esempio chiamiamo le cosiddette utenze fantasma sono cittadini che non hanno, non si sono, come dire, registrati e quindi sconosciuti da un punto di vista, diciamo, dell'amministrazione. Tant'è che noi, già a partire dalla prima commissione del novembre 2019, abbiamo chiesto in più di un'occasione quali azioni poteva mettere in campo il Comune di Foligno, e ovviamente quella più banale è l'incrocio delle banche dati, visto che tra l'altro noi abbiamo, vabbè, questa è anche una casualità, ma che abbiamo la stessa azienda che cura per una parte la raccolta rifiuti e dall'altra gestisce per esempio il servizio idrico, perché il servizio idrico è quello che dovrebbe, come dire, guidare per un eventuale incrocio. In una esattamente 2 anni fa, nell'ultima commissione controllo e garanzia, quando tornammo a richiedere questo incrocio di dati, ci era stato detto dall'assessore all'ambiente che l'amministrazione stava lavorando su questo, che c'erano delle difficoltà per cui i due sistemi non si parlavano, questa cosa anche abbastanza, come dire, un po' strana, però che avremmo visto a breve i risultati. Ecco il motivo della mia domanda. Grazie.
Dunque, adesso proprio in queste settimane è stato fornito proprio un allineamento sistematico delle banche dati, però diciamo già da tempo che sia l'amministrazione che VUS lavorano per integrare queste banche dati, scambi, incroci, ovviamente tutto ciò che risulta registrato, quindi locazioni, residenze, incroci anche con l'attivazione dei contratti idrici, anche metano, quindi, ma questi sono incroci che si fanno sistematicamente. Però la vera soluzione è avere un unico database integrato dove ci gira sia il servizio che la Tari, e proprio appunto in questi periodi sono alcune settimane che i tecnici di VUS, il servizio rifiuti VUS, i nostri della software house stanno proprio settando questo interscambio. Quindi in teoria loro, tanto è la nostra banca dati che dovrebbe comandare sul servizio, cioè loro il servizio rifiuti dovrebbero avere in tempo reale la situazione della banca dati nostre aggiornate. E comunque ora io so che i cittadini che si presentano a VUS per richiedere il servizio devono produrre, questo da molto tempo, devono produrre la dichiarazione della Tari o il codice utenza Tari. E questo lo so per certo perché è capitato anche a me di fare una nuova dichiarazione e proprio viene richiesto il codice utenza Tari, quindi non dovrebbero servire soggetti. Chiedono il servizio, uno che fa un cambio residenza, la nuova residenza, bisogna fornire la dichiarazione Tari, sì. Sì, 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 sì.
Sì, no, io invece non essendo non registrati, conosciuti, diciamo, ovviamente spesso sono delle situazioni di un certo livello, diciamo, che ovviamente non hanno, non sono registrati, quindi non hanno nemmeno banalmente il biologico, e poi, e questo comporta anche, oltre a non dispersione da un abbandono di individuo, perché ovviamente con la raccolta differenziata non sapevo dove l'avevo messo, ma non si aggiunge
di domenica.
Non a caso.
Questo sì, infatti ripeto, è una cosa, non è stato facile, perché le dico che quando qualche anno fa abbiamo preso visione della banca dati esistente, c'erano proprio situazioni di senza codici fiscali, senza partite IVA vecchie, quindi ecco, è stato, non è facile fare proprio questo interscambio, questa, ecco. Poi dopo, riguardo queste situazioni di soggetti non contrattualizzati, ecco, ci sono, ci vengono anche segnalati a volte dagli operatori, cioè tramite il responsabile servizio, e poi dopo lì si fa un'indagine proprio peculiare, anche con l'aiuto della Polizia Municipale, vedere chi c'è, perché magari compare un nominativo sul campanello, non è iscritto in Tari, ma non è neanche residente, perché è un diciamo, soggetto che è emigrato e non ha fatto non ha consegnato i mastelli a buste, non ha fatto neanche la cancellazione da noi, quindi ci sono situazioni da verificare proprio puntualmente con un controllo sul territorio.
Ok, non registro altre richieste di approfondimento. Quindi possiamo procedere con le dichiarazioni di voto, se ci sono. Allora, per dichiarazione di voto? Ok, prego.
Sì, ovviamente noi esprimeremo voto decisamente contrario, perché tra l'altro trovo abbastanza... singolare, voglio usare questo termine, singolare dire che per non gravare sulle famiglie caricheremo più sulle utenze non domestiche, il 13% se ho capito bene, perché tanto le utenze non domestiche, cioè stiamo parlando di imprese, insomma, di imprese, attività commerciali, eccetera, che già non mi pare attraversi in un periodo particolarmente brillante, basta guardare anche, non mi ricordo chi ha scritto qualche giorno fa, i comitati elettorali hanno trovato molto facilmente location molto centrali, perché chiaramente ormai tantissimi locali commerciali sono vuoti, perché purtroppo le attività hanno chiuso, quindi dice li carichiamo, perché tanto è deducibile, sì, ma il fatto che sia deducibile, assessore, non è che per l'impresa, poi non credo che debba spiegarlo a lei, no? Nel senso, non è che per questo per l'impresa dicevamo, però tanto è deducibile, quindi va bene se aumentiamo il 13%, perché il 13% è un importo molto molto alto che determinerà adesso alle scadenze, non mi ricordo, maggio e settembre mi pare, no? Maggio e settembre, un aggravio di costi importanti, e quindi un esborso finanziario importante. Poi la deducibilità la vedremo l'anno prossimo, ma l'aggravio finanziario per le aziende arriva subito, e comunque la deducibilità non è che tanto quelli la deducono e quindi non succede niente, perché comunque ogni costo che si carica sull'impresa è un ricavo diverso e maggiore che l'impresa deve andarti a cercare, perché sennò poi succede quello che stiamo vedendo, soprattutto a livello di piccole imprese, che poi chiudono con buona pace della deducibilità. La realtà è che stiamo portando un aumento molto molto alto per sgravare le famiglie, questo potrebbe essere sicuramente un fatto positivo, ma che comunque aumentiamo del 2%, tuttavia. Ma nello stesso tempo andiamo a caricare di un incremento molto molto alto le attività quindi imprenditoriali, che chiaramente, lo ribadisco, non godono in questo momento di una brillante situazione in termini generalizzati, ovviamente, poi ci sono sempre le eccezioni, quindi è chiaro che per questo, visto che non è il primo aumento e non mi si venga a dire ma siccome l'ha detto Arera, quindi cioè Auri, quindi è per tutti uguali, perché non è per tutti uguali, io questo lo ripeterò e lo ripeterò anche in consiglio comunale, ovviamente, perché non tutte le situazioni sono nella stessa condizione, non tutti i comuni subiranno questo tipo di aumenti, quindi chiaramente per questo noi voteremo convintamente contrari.
Grazie consigliere, però ecco, siccome ha fatto una dichiarazione di voto abbastanza corposa, magari vorrei dare la possibilità, è possibile dare la possibilità di spiegare forse quello che lei, cioè era più no, un quesito quasi. Quindi do la parola all'assessore.
Grazie. No, io non ho detto che l'aumento tanto sulle imprese non impatta, ho solo detto che va considerato il fatto che l'aumento effettivo non sarà del 13%, ma sarà di meno, in quanto la tassazione, che mediamente è un 30%, sia a livello di IRES che di IRPEF, prendendo un'aliquota media, ovviamente un 30% in meno è sotto il 10%, ed è un costo, la tassa rifiuti in base al testo unico delle imposte sui redditi è un'imposta deducibile per cassa, per cui se un'azienda la paga nel 2024 la porta in detrazione nel 2024, non va all'anno prossimo, tutto qui.
Ok, grazie. Allora andiamo con la votazione, anzi io prima di andare alla votazione saluto la dottoressa Siena Fiorani, la ringrazio per l'intervento, perché ecco deve lasciare la commissione per un altro impegno, così la liberiamo. Grazie. Buonasera. Allora, quindi andiamo alla votazione del secondo punto all'ordine del giorno, che è proposta di Consiglio Comunale numero 29 del 18/4/2024, approvazione delle tariffe della tassa sui rifiuti tari anno 2024. Allora, Bagatti Federica, Barbetti Rita, Betti Barbara, Bortoletti Michele, non c'è? Fantauzzi David, Flagello Daniela favorevole, Lini Gamarota Mario, Lini Domenico, Malaridotto Mauro, Polli Riccardo, Pizzoni Luciano. Sì, allora aspetta, mi devo riscrivere Gammarota Mario perché l'avevo cancellato, se no non lo chiamo mai per. Allora, sì, Bortoletti Michele. Allora siamo
7 favorevoli e 3 contrari.
Ok, 7 favorevoli e 3 contrari, approvato anche il secondo punto all'ordine del giorno. Andiamo al terzo punto, proposta di Consiglio Comunale numero 28. Del 4 aprile 2024, approvazione del rendiconto della gestione per l'esercizio 2023 ai sensi dell'articolo 227 della legge 267/2000. E l'elenco degli allegati li fai tu? Ah, ok. Allora do la parola all'assessore Colinelli, grazie.
Grazie Presidente. Allora la pratica del rendiconto è completa con tutti i suoi allegati a vostra disposizione. A questa pratica c'è il parere favorevole del revisore dei conti. Considerato che sono stati approvati con delibera di giunta numero 170 del 28/3/2024, successivamente rettificato sempre con delibera di giunta numero 180 del 4 aprile 2024, per l'approvazione ad aggiornamento e sostituzione dell'allegato D, relazione dell'organo esecutivo, il rendiconto della gestione è composto dal conto del bilancio, conto economico, stato patrimoniale e dalla relazione sulla gestione. Preso atto che il conto del bilancio, composto dai documenti previsti dall'allegato 10 del decreto legislativo 118/2011, a vostra disposizione, allegati al rendiconto, sono i seguenti documenti: il piano degli indicatori risultati attesi, che è l'allegato B, i prospetti dei dati SIOPE, allegato C, la relazione dell'organo esecutivo al rendiconto della gestione, comprensivo della nota informativa contenente la verifica dei crediti e dei debiti reciproci fra l'ente locale e le società partecipate, la relazione sulla gestione al conto economico allo stato patrimoniale al 31/12/2023, allegato D. Poi c'è l'elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza, allegato E, la delibera di giunta 146 del 14/3/2024 di accertamento ordinario dei residui al 31/12/2023, la delibera di consiglio numero 36 del 2023 relativa alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, articolo 93 del TUEL, la tabella parametri di deficitarietà, la delibera di giunta numero 163 del 2024 agenti contabili, il prospetto spese di rappresentanza 2023, i rendiconti delle società partecipate, l'indicatore tempestività dei pagamenti, il conto del tesoriere allegato H ed elenco dei crediti inesigibili. Allora, il conto del bilancio dell'esercizio 2023 si chiude con un risultato di amministrazione di euro 35.490.519, così come risulta dal prospetto riassuntivo della gestione che è allegato alla delibera, in cui si evidenzia un fondo cassa al 1 gennaio di 25.615.583, riscossioni da sommare per 74 milioni di euro 943.205, pagamenti effettuati per euro 79.652.721, per arrivare ad un saldo di cassa al 31/12/2023 di 20.906.066. Quindi i residui attivi che vanno appunto aggiunti al saldo di cassa, che sono pari ad euro 47.614.692, a cui vanno sottratti dei residui attivi incassati alla data del 31/12 in conti postali e bancari in attesa di riversamento nel conto di tesoreria principale per euro 127.112. Residui passivi che vanno sottratti per 23.079.240, il fondo pluriennale vincolato per spese correnti, anche questo che va sottratto per euro 2.101.394, il fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale per euro 7.849.604. Tutto ciò ci fornisce il risultato di la somma algebrica di questi elementi, un risultato di amministrazione al 31 dicembre 2023 pari ad euro 35.490.519. A questo vanno tolti gli accantonamento al fondo di crediti dubbi esigibilità, che al 31/12/2023 ha un saldo di 19.645.973. Vanno sottratti gli accantonamenti al fondo contenzioso pari ad euro 2.166.478, vanno sottratti altri accantonamenti per euro 645.454,94. Per quanto riguarda gli altri vincoli e gli altri accantonamenti, abbiamo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili per euro 1.792.593, vincoli derivanti da trasferimenti per euro 4.990.308, vincoli derivanti dalla contrazione di mutui per euro 230.774, vincoli formalmente attribuiti dall'ente per euro 1.782.771. Il totale di questi accantonamenti parte vincolata sono pari ad euro 8.796.437. Poi c'è una parte invece che è destinata agli investimenti, che è pari ad euro 822.920, per arrivare, in base alla somma algebrica di questi elementi, all'avanzo disponibile, che è pari ad euro 3.413.254. Il fondo cassa al 31/12/2023, come già vi ho detto, è pari ad euro 20.906.066. L'ente non ha fatto ricorso all'anticipazione di tesoreria, è sempre tempestivo nei pagamenti e l'indicatore annuale di ritardo nei pagamenti è meno 5 giorni, cioè poi paghiamo anziché a 30 giorni a 25 giorni. Fra le entrate extratributarie, titolo terzo, troviamo tutti i proventi dei beni e dei servizi resi dall'ente. Le poste più rappresentative sono canoni patrimoniali di concessione, autorizzazione esposizione pubblicitaria, il valore nel 2023 pari ad euro 936.359, il canone patrimoniale di concessione per l'occupazione dei mercati che nel 2023 pari 24.815 euro, le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, che praticamente questo dato nel 2023 è stato pari ad euro 942.156. Diritti vari di segreteria, che nel 2023 è stato pari ad euro 97.634, sanzioni varie, quindi tributi illeciti ambientali, pari ad euro 347.808, i proventi derivanti dai parchimetri, pari ad euro nel 2023 di 346.210, i proventi derivanti dalle lampade votive nel 2023, questa posta è stata pari a 267.733, proventi dei servizi cimiteriali pari ad euro 180.097, proventi delle mense scolastiche che nel 2023 sono stati pari ad euro 719.579, i proventi dei nidi comunali pari ad euro 359.671, i proventi derivanti dalle gestioni delle licenze delle farmacie comunali pari ad euro 188.981, i proventi della gestione dei beni comunali pari ad euro 1.453.428, i proventi delle concessioni cimiteriali che sono stati pari ad euro 614.001, gli interessi attivi che nell'anno 2023 sono stati pari ad euro 141.089, l'indennità per disagio ambientale che è stata pari nel 2023 ad euro 133.535. L'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità è congruo ed ammonta ad euro 19.645.973, come attestato anche dai revisori dei conti. Si è ridotto l'accantonamento a questo fondo in quanto i crediti riconosciuti come inesigibili o insussistenti per prescrizione o per indebito erroneo e del credito sono stati definitivamente eliminati dalle scritture dei documenti di bilancio. Le spese del personale non hanno superato il limite stabilito dalla legge e sono stati rispettati tutti i parametri. La spesa corrente dell'ente è destinata principalmente alle spese per il personale e all'acquisto di beni e servizi. La spesa per acquisto di beni e servizi finanziata con risorse dell'ente si può riassumere in alcune macrovoci. Utenze, compresa la pubblica illuminazione, che nel 2023 è stata pari ad euro 3.071.297. La manutenzione strade e segnaletica, che nel 2023 sono state pari ad euro 1.313.857. La manutenzione patrimonio, scuole, cimiteri, pubblica e illuminazione, che nel 2023 sono state pari ad euro 595.549. La manutenzione verde pubblico, che nell'anno 2023 è stata pari ad euro 866.447. I trasporti, che nel 2023 sono stati pari ad euro 831.962. Il contratto di servizio per la raccolta dei rifiuti, che nel 2023 è stato pari ad euro 11.915.015. Le spese per ristorazione scolastica, che nel 2023 sono state pari ad euro 756.273. I servizi per l'assistenza scolastica, che nel 2023 sono stati pari ad euro 489.387. Il contratto per asili nido, che nel 2023 sono stati pari ad euro 411.798. Il contratto per la gestione dei musei, l'auditorium e biblioteca, che nel 2023 è stato pari ad euro a 588.831. In applicazione del metodo ordinario, l'accantonamento al fondo crediti dubbi esigibilità iscritto al rendiconto ammonta a complessivi euro 19.645.973. L'importo dei crediti riconosciuti inesigibili è pari ad euro 1.749.514. L'elenco dei singoli crediti inesigibili è riportato nell'allegato P del bilancio consuntivo. Per quanto riguarda il fondo contenzioso, il risultato di amministrazione presenta un accantonamento per fondo rischi contenzioso pari ad euro 2.166.478, determinato secondo le modalità previste dal principio applicato alla contabilità finanziaria al punto 5.2 lettera H per il pagamento di liti potenziali, oneri derivanti da sentenze. L'accantonamento calcolato risulta congruo. Per quanto riguarda infine la voce altri accantonamenti, l'importo complessivo degli altri accantonamenti è pari ad euro 645.454, di cui 502.823 per gli aumenti contrattuali del personale dipendente relativo agli anni 2022-2023, riferiti al prossimo rinnovo contrattuale, ed euro 122.750 per il fondo rischi escussione garanzie rilasciate, pari ad euro 19.881 per il fondo indennità di fine mandato. La parte vincolata del risultato di amministrazione di importo complessivo pari ad euro 8.796.437 e risulta così composta, appunto, vincoli derivanti da legge da principi contabili euro 1.792.593, vincoli derivanti da trasferimenti euro 4.990.308, vincoli derivanti dalla contrazione di mutui euro 230.774, vincoli formalmente attribuiti dall'ente pari ad euro 1.782.761. Quindi, per quanto riguarda l'avanzo, avremo che la parte destinata agli investimenti dell'avanzo sarà pari ad euro 822.920.77, mentre la parte disponibile sarà pari a 3.413.254. 3 milioni.
Grazie, dottoressa Colinelli. Allora, per poi gli approfondimenti, apriamo il dibattito, per gli approfondimenti è disponibile anche la dirigente dottoressa Michela Marchi e vedo presente anche la responsabile del procedimento Rossella Casciola. Buonasera, benvenuta. Allora, se ci sono delle domande in merito all'argomento. Non registro richieste. Sì, prego, consigliere Fantauzzi.
No, è che diciamo, mi sento un po' disorientato, nel senso, siccome vengo dalla provincia dove abbiamo appena approvato il rendiconto, cioè esattamente come quello che stiamo per fare adesso, adesso ho ascoltato l'assessore illustrare il rendiconto in 12 minuti e 30 secondi circa, e siccome noi siamo abituati di là a fare una commissione per l'illustrazione, una commissione per l'approvazione e poi l'approvazione in consiglio. La relazione mediamente di illustrazione del dirigente e del consigliere delegato in commissione del bilancio e rendiconto prende mediamente sulle 2 ore e mezzo, un'ora e 1 ora e mezzo per ciascuno, più o meno. E quindi diciamo che capire le cose così è un po', diciamo, è leggermente complicato per motivi, diciamo, di spazio. Mi faccio solo una considerazione che poi è anche quella che avevo fatto lo scorso anno sull'aumento dell'indebitamento che ha avuto questo comune. Aumento dell'indebitamento che diciamo intanto ha avuto un effetto di portare l'incremento degli oneri finanziari diciamo abbastanza importante, al punto che in percentuale, come prevede l'articolo 204 del TUEL, dallo 0,53% del 2021 è passato allo 0,81% del 2023. Questo significa, per esempio, che questo ha comportato che siamo passati da 736.447 di di oneri e quota capitale a 865.846 del 2023, quindi 130.000 euro in più circa, che ovviamente devono essere sottratte dalla parte corrente. Quindi evidentemente ovviamente è ancora una situazione, come scrivono anche i revisori dei conti, è ancora una situazione di sostenibilità, ma certamente chiaramente abbiamo appesantito la parte debitoria del comune. Un'altra cosa che sto rilevando è che anche questo avevo fatto un'apposita richiesta lo scorso anno sulla fiducia riguardante il Foligno Calcio, per cui sono accantonati già da un po' di tempo, per la verità, 122.750,48. Nella realtà, se il debitore sta, cioè quindi il Foligno Calcio, sta regolarmente pagando, questa cosa di accantonamento dovrebbe gradualmente scendere. Se rimane così, non lo so il motivo, uno dei motivi potrebbe essere che magari ancora non è sicuro che stia pagando, non abbiamo certezza, non lo so. Insomma, quindi anche questa sarebbe interessante capire a che punto siamo, visto che sappiamo nel frattempo è cambiata gestione, sapevamo delle difficoltà della gestione precedente, sapevamo della rinegoziazione, come disse l'assessore a suo tempo, però vedendo che rimane ancora tutto invariato. E poi ultima breve notazione, poi mi riserverò interventi più approfonditi in consiglio. Ultima notazione: 19 milioni di residui, tanta roba, nel senso che effettivamente è una somma decisamente, decisamente importante.
Ok, sì, prego, dottoressa.
Allora, no, volevo un attimo rispondere al consigliere Fantozzi. Allora, per quanto riguarda il bilancio di illustrazione, noi il materiale è stato pubblicato e messo a disposizione di tutti 20 giorni prima. Va bene. Quindi, per quanto riguarda invece il... No, ma io le rispondo, infatti. E per quanto riguarda il discorso dell'indebitamento, questi nuovi mutui sono stati contratti per fare delle opere, degli investimenti. E questo indebitamento è pienamente sostenibile, come lei già detto. Poi, tornando alla relazione dei revisori, che lo trovate anche a pagina 30 e 31, abbiamo un debito medio per abitante di 231,42 euro, nel 2022 era pari a 222,44 euro. Abbiamo fatto anche un'operazione importante di rinegoziazione dei mutui, proprio in considerazione del fatto che i tassi di interesse sono notevolmente aumentati nel 2023. Abbiamo rinegoziato i mutui per un importo di 4.076.641, liberando risorse in seguito alla rinegoziazione per 96.348,50, in modo da ottimizzare la gestione finanziaria.
Per quanto riguarda l'entità dei mutui, fino all'ultimo aggiornamento era di un totale di circa 7 milioni. È rimasto lo stesso oppure in tutta la gestione
il debito residuo al 31
l'ammontare complessivo dei mutui scontrati?
Io chiedevo, cioè, qualche seduta fa si era detto che i mutui contratti in totale in questo quinquennio ammontavano a circa 7 milioni. Chiedevo se è questa la cifra effettiva totale finale.
Il totale di fine anno di questi mutui è pari a euro 12.962.000.
Sì, ma quelli comprendono anche quelli precedenti.
Prima, certo, non ho allora dobbiamo vedere un'altra tabella.
Io chiedevo il totale di questo esercizio.
Allora vediamo, facciamo la differenza fra. Possiamo rifinarlo? così rispondiamo. Adesso prende i documenti per verificarlo.
Io posso rispondere sul foligno calcio, che praticamente alla data di redazione della nota integrativa l'ultimo pagamento effettuato erano in ordine con i pagamenti ordinari al 31 dicembre, ma non avevamo notizie per quanto riguardava la rateizzazione, nonostante il servizio sport le avesse richiesti. Per conseguenza, per questo motivo è stato accantonato 120.000 euro, benché l'anno scorso non ci siano stati pericoli come c'erano stati nel 22 di escussione, ma c'è stati solo dei ritardi nel pagamento delle rate. E comunque a tutt'oggi, per quanto riguarda i pagamenti del dilazionamento concesso, sono in fase di verifica complessiva, in quanto è stato rilevato un disallineamento nei pagamenti del 2023. Questo mi hanno riferito. Non so se sono stata esaustiva.
Assolutamente sì, grazie per la precisa illustrazione. Quello che io rimango un po' stupito, diciamo, noi siamo fiduciosi verso una società privata, perché poi è una società privata comunque il Foligno Calcio, e sentirmi quindi con la con il rischio che se non dovesse onorare il pagamento questa società venga richiesto di farlo al fiduciore, quindi al comune di Foligno, e quindi per questo molto prudentemente è stata accantonata quella cifra, quindi questo perché giustamente per aderenza normativa, però non è che possiamo dire ma però non sappiamo come sono messi, perché nel senso se io offro fiduzioni a qualcuno mi preoccupo in maniera molto stringente, diciamo, di capire com'è stanno esattamente la situazione dei pagamenti delle quasi in tempo reale, perché chiaramente lì ci sono c'è in gioco la possibilità che venga escussa la cifra non evidentemente pagata. Poi l'ultima frase che lei riferiva, cioè sembrerebbe che nel 2023 non siano stati effettuati regolarmente i pagamenti, è una cosa che secondo me va assolutamente verificata in maniera precisa, nel senso che...
Ma io non ho detto che non lo sappiamo, infatti, io ho detto che tutti i pagamenti ordinari sono stati tutti pagati. Per quanto riguarda la dilazione, è l'ICS che ci dice che sta verificando, questo ho detto.
Ok.
Perché c'è stato qualche disallineamento, però se l'ICS, che è il titolare del... non me lo dice lui quanto manca...
Qualche disallineamento è un modo elegante per dire che non hanno pagato, cioè, questo per i poveri mortali.
Ma io l'ho inteso nel senso che l'ICS non si sia fatto certo. I conti.
Poi... E dato che, coordinatrice, dato che ho ripreso il microfono in attesa della cosa, dell'attesa degli altri documenti, volevo dire all'assessore, è ovvio che i mutui si prendono per fare investimenti, anche perché è la legge che lo dice, quindi cioè, non è che si prendono i mutui per dire compriamoci una cartolibreria, non so perché mi viene questa cosa della e comunque sarebbe un investimento, tra l'altro visto che a volte a stuzzicare che anche dorme. Poi ci sarebbe anche da vedere se un mutuo preso per fare le asfaltature sia da considerarsi un investimento, quindi dipende anche dal tipo di lavoro, o sia da considerarsi manutenzione ordinaria. Magari in alcuni... dipende dal tipo di asfaltature, perché se c'è un'asfaltatura, questo ci sono anche precedenti della Corte dei Conti, tra l'altro, se l'asfaltatura è un'asfaltatura, per così dire, strutturale, allora può essere considerato investimento. Se è un semplice rimettere il tappetino sopra, quella è manutenzione ordinaria e non potrebbe essere finanziato con mutui.
Ma
Allora, per quanto riguarda la domanda che aveva posto la consigliera Barbetti, allora i nuovi prestiti stipulati nel 2020 sono 1.512.410 nel 20, nel 21 315.000 euro, nel 22 sono stati pari ad euro 4.165.935, nel 23 sono stati presi 999.000 euro. Quindi il totale è 12 milioni.
No, questo è il totale di fine anno.
Di fine anno?
Ma il totale il totale di fine anno tiene conto anche di
Lo so, ma bisogna fare la differenza. Fai 12 meno 7.
Però
12 milioni, no?
Aspetta che prendo calcolatrice.
Se fate
12 milioni, 960.
No.
L'importo finale?
1, 5, 12.
Beh, vabbè, per differenza è la stessa roba.
Ah, beh, ho capito.
Facevo per differenza.
Non avevo capito.
Non l'avete fatta finire di parlare? 12 milioni meno? La differenza?
6 milioni 992. 6 milioni 992. Che probabilmente era 7 milioni con la cifra complessiva del mutuo dell'immobile.
Infatti bisogna considerare anche in questo importo l'acquisto dell'immobile Fils. Consigliera Barbetti, in questo importo bisogna considerare anche che c'è il mutuo per l'acquisto dell'immobile Fils. Che adesso...
Sì, 4, esatto.
Okay. Per l'immobile l'avevamo chiesto per la cifra complessiva e poi abbiamo chiesto la riduzione per l'aggiudicato a base d'asta e quindi per quella una cifra un po' più bassa.
Poi,
no, non mi ricordo più quelli del 2020, so che ce n'era uno per le Conce, però adesso no.
Sono stati collocati, per quale motivo sono stati accesi, insomma, va bene? Allora, se ci sono dichiarazioni di voto, no? Quindi andiamo con la votazione del terzo punto e ultimo all'ordine del giorno, che è proposta di Consiglio Comunale numero 28 del 4 aprile 2024, approvazione del rendiconto della gestione per esercizio 2023 ai sensi dell'articolo 227 del decreto legge numero 267/2000. Allora, apriamo la votazione. Bagatti Federica, Barbetti Rita, Betti Barbara, Bortoletti Michele, Fantauzzi David, Flagello Daniela favorevole, Gamarota Mario, Lini Domenico, Malaridotto Mauro, Polli Riccardo, Pizzoni Luciano, sono
7 favorevoli e 4 contrari.
7 favorevoli e 4 contrari.
Scusi, coordinatrice.
Anche il terzo punto all'ordine del giorno. Ne dica, consigliere Polli?
No, essendo l'ultima volta che facciamo questa precommissione, volevo ringraziare la coordinatrice per l'ottimo conduzione che ha fatto in questi 5 anni della prima commissione, quindi è l'ultima con un po', io personalmente ho un po' di rammarico che finisce anche questa, lei prima ha detto qualcuno sarà contento, io ho un po' di rammarico, però ecco, volevo cogliere l'occasione per ringraziare tutti, compresi l'assessore e le dirigenti sempre presenti.
Grazie a tutti, sì, anch'io un po' di rammarico c'è, un po' già sento un po' la nostalgia, non più di tanto, non vi preoccupate. Ringrazio tutti i commissari di questa commissione, ringrazio l'assessore Elisabetta Bonilelli, la dottoressa e la dirigente Michela Marchi, e ringrazio la responsabile del procedimento Rossella Casciola. E niente, eccoci qua. Allora, la commissione, la prima, ci vedremo fra qualche mese, vabbè, ma vediamo. Intanto finiamo qui questa avventura, questo bellissimo percorso. Allora, sono le 16:29, ringrazio anche la segretaria Jane Vitale. Buonasera a tutti, alle 16:29, grazie.